Salve, la lezione odierna è dedicata alla giustizia costituzionale. Tratteremo in particolare gli argomenti del controllo di costituzionalità nello Stato contemporaneo, vedremo poi la grande distinzione fra sindacato accentrato e sindacato diffuso, poi esamineremo la Corte Costituzionale italiana, con particolare riferimento nella lezione di oggi alla composizione della Corte e alle sue funzioni. Il controllo di costituzionalità, di cui la giustizia costituzionale è una espressione, è un fenomeno abbastanza recente nelle vicende istituzionali, è un fenomeno tipico dello Stato contemporaneo. La prima idea di una forma di controllo di costituzionalità risale infatti ad una famosa sentenza della Corte Suprema americana, la sentenza Marbury vs. Madison, sentenza del 1803, e in cui il Chief Justice Marshall, come sapete il Chief Justice, così come gli altri giudici della Corte Suprema americana, sono nominati a vita dal Presidente degli Stati Uniti, l'ultima nomina è stata da parte di Bush del Chief Justice Roberts. In questa sentenza del 1803 il Chief Justice Marshall sostenne che se si riconosce che la Costituzione è una fonte sovraordinata alla legge, is a paramount law, una legge superiore, ebbene, se si parte dal presupposto della Costituzione come fonte sovraordinata, è allora necessario che tutte le fonti, la legge e tutte le altre fonti sottordinate alla Costituzione siano controllate rispetto alla Costituzione. Cioè si deve verificare se la legge e le altre fonti rispettano la Costituzione, perché altrimenti cadrebbe questa idea della Costituzione come fonte superiore e sovraordinata. Ebbene, se deve essere attuato un meccanismo di rispetto della Costituzione, l'organo chiamato a verificare il rispetto della Costituzione, si dice in questa sentenza, non può che essere la Corte Suprema, cioè il vertice dell'ordinamento giudiziario. Nella tradizione della giustizia costituzionale confluiscono due grandi filoni, che sono i filoni da un lato della tutela e del rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, dall'altro l'altro grande filone del controllo e della verifica che i vari organi e le varie componenti dello Stato rispettino le proprie competenze. Dal modello americano si distacca in qualche modo il modello europeo di giustizia costituzionale. Si discute infatti di due tipologie di sindacato di costituzionalità, il cosiddetto sindacato accentrato e il cosiddetto sindacato diffuso. Il modello di sindacato diffuso è il modello tipico degli Stati Uniti e delle forme di giustizia costituzionale che hanno ereditato dagli Stati Uniti, che hanno seguito la strada degli Stati Uniti. In pratica ogni giudice può controllare il rispetto della Costituzione da parte della legge o degli altri atti di diritto pubblico, quindi il controllo di costituzionalità appunto è diffuso perché lo possono effettuare tutti i giudici. Naturalmente questa diffusione del controllo è temperata dall'esistenza di un organo gerarchicamente superiore che è il vertice dell'organizzazione giudiziaria, la Corte Suprema appunto negli Stati Uniti, e nel modello di sindacato diffuso l'effetto del giudizio sulla legge, l'effetto del giudizio circa il rispetto da parte della legge e della Costituzione si risolve in una disapplicazione della legge al caso concreto. Questo è il modello tipico appunto degli Stati Uniti e degli altri sistemi di giustizia costituzionale che hanno seguito il modello statunitense. In Europa, invece, e nei paesi che hanno seguito il modello europeo, ha prevalso un meccanismo diverso che viene definito di sindacato accentrato. I principali teorici, il principale teorico di questo modello di sindacato accentrato è Hans Kelsen, un giurista austriaco, nato a Praga, ma appunto lavorò alla redazione della Costituzione austriaca del 1920. Nell'idea di Kelsen, che a questo testo della Costituzione del 1920 lavorò con un altro grande giurista che si chiamava Merkel, nell'idea di Kelsen e di Merkel il controllo di costituzionalità non può essere affidato a tutti i giudici, ma deve essere attribuito ad un organo accentrato chiamato esclusivamente alla verifica di costituzionalità, quindi sindacato accentrato perché il controllo è affidato ad un unico organo. Conseguenze del controllo accentrato sono intanto in primo luogo appunto la non diffusione, l'accentramento di questo controllo di costituzionalità in un solo organo, in secondo luogo l'intervento sulla legge o sull'atto sottoposto a controllo di costituzionalità non conduce alla disapplicazione, ma conduce alla eliminazione di quell'atto dall'ordinamento, tant'è che nella idea kelseniana si parla della Corte Costituzionale come di un legislatore negativo, cioè di un soggetto dotato della stessa forza del legislatore, ma i cui effetti sono non già di tipo creativo, ma di tipo rivolti alla eliminazione del testo, di un certo testo dall'ordinamento. Questo modello di sindacato accentrato si diffonde in Europa sul modello della Costituzione austriaca del 1920, poi trova grande diffusione in Italia, in Germania, in Spagna e fondamentalmente in tutti i paesi che escono dalle esperienze dittatoriali nella fine del XX secolo. Pensate a Spagna, Grecia e Portogallo a metà degli anni 70, pensate poi ai paesi dell'Europa orientale dopo la caduta del muro di Berlino e dopo la caduta del modello sovietico e comunista. Anche qui avremo, in questi paesi abbiamo una forte adesione al modello della giustizia costituzionale, di solito attraverso un meccanismo di sindacato accentrato. Se passiamo ora a vedere la Corte Costituzionale italiana, va ricordato in primo luogo come la Corte sia stata introdotta nel testo della Costituzione del 48 al titolo VI sotto il titolo Garanzie Costituzionali. Cioè quindi la Corte Costituzionale viene introdotta all'interno delle garanzie della Costituzione. Poi la Corte entrerà in funzione dal 1948 solamente nel 1956, perché ci vorranno dal 48 al 53 cinque anni per scrivere le leggi di attuazione di quella parte della Costituzione dedicata alla Corte Costituzionale, e poi scritte le leggi costituzionale ordinaria di attuazione della Costituzione, ci vorranno altri tre anni per nominare tutti i giudici, quindi la Corte poi entrerà in funzione solamente nel 1956, quindi a 8 anni di distanza dalla previsione costituzionale. Nel modello costituzionale italiano la Corte Costituzionale ha una peculiare composizione definita dall'articolo 135 della Costituzione, composizione che si è rivelata finora, direi, sufficientemente equilibrata, tanto che alcuni modelli di giustizia costituzionale hanno seguito le orme del modello italiano. I 15 giudici, i 15 componenti della Corte Costituzionale sono eletti ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, comma secondo, fra i magistrati anche a riposo delle supreme magistrature ordinarie e amministrative, poi fra i professori universitari di materie giuridiche, professori ordinari di università in materie giuridiche, e fra gli avvocati con almeno 20 anni di esercizio. Quindi i giudici della Corte Costituzionale devono avere una formazione giuridica, devono essere giuristi e devono essere tecnici del diritto. Tenete presente che in alcuni modelli diversi di giustizia costituzionale, penso per esempio al Conseil Constitutionnel francese, questa necessità di una qualifica tecnico-giuridica dei componenti dell'organo di giustizia costituzionale non è prevista. Da noi invece è necessario questo tipo di competenza tecnico-giuridica. I 15 membri sono nominati 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, altri 5 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. Queste nomine hanno funzioni diverse. I 5 nominati, i 5 giudici nominati dal Parlamento in seduta comune sono chiamati a portare in corte costituzionale proprio l'esperienza e la partecipazione politica. Sono giudici a cui è chiesto in qualche modo, per cui è sottolineato che devono portare dentro la corte una esperienza, una partecipazione, una sensibilità di tipo politico. Tant'è che sono nominati, appunto, sono eletti, appunto, dal Parlamento in seduta comune. Questi 5 giudici eletti dal Parlamento in seduta comune, fino al 1994, cioè fino al 93 direi, fino a che vi è stato un sistema elettorale di tipo proporzionale, erano nominati secondo uno schema per cui 2 giudici erano indicati dalla Democrazia Cristiana, un giudice era indicato dal Partito Comunista, un giudice era indicato dal Partito Socialista e un altro giudice era indicato dai piccoli partiti dell'area laico e socialista. Dopo l'adozione di un sistema elettorale maggioritario, che quindi permette di vedere, di individuare in Parlamento una maggioranza e un'opposizione, quindi dopo l'organizzazione in senso bipolare del sistema politico italiano, naturalmente con tutte le distingue, le difficoltà di una caratterizzazione chiaramente bipolare, ma insomma dopo il tendenziale, almeno tendenziale bipolarismo dell'assetto politico italiano, i 5 giudici di nomina parlamentare sono indicati 3 dalla maggioranza, 2 dall'opposizione. E all'interno della maggioranza dell'opposizione poi vi saranno accordi diversi, nell'ultima composizione 2 giudici erano indicati da Forza Italia, 1 da Alleanza Nazionale e per l'opposizione 1 dai DS e un altro dalla Margherita, ma questi sono accordi che possono anche mutare. Qui siamo in un'area che è sicuramente non consuetudinaria di convenzione costituzionale, quindi rebus di accordi che valgono, rebus sic stantibus, fino a che le situazioni rimangono di quel tipo. Le nomine del Presidente della Repubblica sono intanto, vi sottolineo, vi ricordo, che sono atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, quindi i 5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica sono nominati dal Presidente della Repubblica secondo la sua scelta e la sua discrezionalità e la sua sensibilità, quindi non concorda la nomina di questi giudici con il governo né con la maggioranza o la minoranza o l'opposizione parlamentare. Naturalmente, così come i giudici di provenienza parlamentare tendenzialmente rappresentano orientamenti politici, sensibilità politiche, i giudici di nomina presidenziale dovrebbero essere dei tecnici, dovrebbero qualificarsi fondamentalmente come tecnici, come grandi tecnici giuridici, come grandi giuristi, e normalmente le nomine presidenziali hanno rispecchiato questo tipo di requisito. I 5 giudici di provenienza dalle supreme magistrature ordinarie amministrative, provengono in particolare 3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti, e sono proprio la indicazione che vi siano dei tecnici specifici del diritto, cioè persone anche sganciate dal dibattito politico e dal dibattito istituzionale, chiamati per loro conformazione all'applicazione del diritto. Una composizione sufficientemente equilibrata e comunque diversa da altre composizioni di organi di giustizia costituzionale, in cui invece la provenienza politico-parlamentare prevale sulle altre provenienze. Nel sistema tedesco i giudici sono tutti nominati dal Parlamento, nel Bundesverfassungsgericht i giudici sono tutti nominati dal Parlamento, nel sistema tedesco i giudici sono tutti nominati dal Presidente degli Stati Uniti, nel sistema americano, scusatemi, i giudici sono tutti nominati dal Presidente degli Stati Uniti. Il nostro modello è un modello che equilibria diverse componenti. La Costituzione e le leggi costituzionali d'attuazione disegnano anche uno status del giudice costituzionale. Questo status è particolarmente importante perché, essendo così elevate e così particolari le funzioni di giudice costituzionale, della Corte Costituzionale, è particolarmente importante garantire una collocazione peculiare ai giudici costituzionali. Il mandato del giudice costituzionale dura 9 anni. Tenete presente che è stato ridotto l'attuale testo dell'articolo 135, che prevede un mandato di 9 anni, fu ridotto dagli originari 12 anni, perché il legislatore costituzionale ritenne preferibile un maggiore avvicendamento all'interno della Corte e temette che una durata di 12 anni fosse troppo lunga. Questioni opinabili, naturalmente. Molti modelli di giustizia costituzionale hanno durate o più lunghe o in alcuni casi addirittura vita. Vi sono vantaggi e svantaggi. Una durata novennale permette un più rapido avvicendamento di giudici, permette minori consolidazioni di posizioni all'interno della Corte. Certo, il rischio è quello di una maggiore mutabilità della giurisprudenza. Sempre l'articolo 135 disciplina il divieto di proroga, ai sensi dell'articolo 135, quarto comma, alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Non vi è proroga di funzioni. Il giudice scade il giorno alla scadenza del termine e le funzioni non possono essere prorogate. I giudici costituzionali, infine, godono delle stesse immunità dei parlamentari, quindi hanno l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse e hanno la immunità penale, ai sensi per l'aggancio che la legislazione sulla Corte fa all'articolo 68 della Costituzione. La Corte, se vediamo alcune regole di funzionamento della Corte, la Corte, composta da 15 giudici, opera alla presenza di almeno 11 giudici. Perché 11? Perché il legislatore volle che fosse presente almeno un membro di ognuna delle tre provenienze della Corte. Se sono 11 i giudici, nel peggiore dei casi vi sarà almeno un giudice di provenienza o parlamentare o presidenziale o delle magistrature, no? Quindi, come dire, ha voluto che tutte le componenti fossero rappresentate nel funzionamento minimo della Corte. Sotto gli 11 giudici la Corte non può funzionare. Vi sono stati alcuni casi in cui si è andati vicino al problema, a situazioni d'impasse, con il rischio che la Corte dovesse sospendere il suo operare. In sede penale, vale a dire quando la Corte giudica dei reati penali del Presidente della Repubblica, il numero minimo è di 21 membri. Vediamo ora alcune altre regole di funzionamento della Corte Costituzionale. Quella che vi devo segnalare in particolare è la regola relativa alla immodificabilità del collegio. Cosa vuol dire? Se una questione viene trattata dalla Corte con una determinata composizione, con una presenza di quei giudici, di 12 giudici o di 13 giudici, quanti che si siano, e viene discussa in quella composizione, va decisa, cioè il collegio che discute la causa deve essere lo stesso che decide la causa. Il collegio è immodificabile. Questa regola di funzionamento, che è una garanzia per quanto riguarda la conoscenza degli atti di causa, ha qualche volta provocato qualche problema. Se un giudice cessa dal mandato prima che la causa alla cui discussione ha partecipato venga decisa, la causa non potrà più essere decisa e dovrà essere rimessa al ruolo, perché questo principio dell'immodificabilità del collegio è un principio fondamentale di funzionamento della Corte. Devo poi segnalarvi il ruolo del Presidente della Corte Costituzionale. Ai sensi sempre dell'articolo 135, la Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Quali sono le cose importanti da segnalare? Uno, che il Presidente della Corte Costituzionale italiana non è nominato dall'esterno, come avviene per esempio nella Corte Suprema americana o nel Conseil Constitutionnel francese, in cui è il capo dello Stato che nomina il Presidente in ambedue le situazioni, ma viene nominato dall'interno. Ci sono i 15 giudici che scelgono chi dovrà essere il loro Presidente, e anche questa è una garanzia dell'autonomia della Corte. Il giudice può essere scelto fra tutte le componenti che abbiamo ricordato, dura in carica per un triennio ed è anche rieleggibile, naturalmente senza poter superare la durata del mandato. Nella vicenda concreta della Corte Costituzionale italiana, i giudici eletti presidente per un periodo superiore a 3 anni sono solamente 3, normalmente la Corte, tendenzialmente direi più che normalmente, la Corte elegge come i propri presidenti seguendo, pur se non rigorosamente, il criterio di anzianità, cioè normalmente, ma non necessariamente, insisto, viene eletto a presidente il giudice più anziano fra quelli, più anziano non di età naturalmente, ma più anziano di ruolo fra quelli che seggono in quel momento in corte. Questo ha portato a durate del mandato di presidente relativamente brevi, tant'è che negli oltre 50 anni, quasi 50 anni di funzionamento della Corte Costituzionale, i presidenti sono stati 30. Il presidente ha una funzione di rappresentanza all'esterno della Corte Costituzionale. Il principale compito del presidente, quello che rende la figura del presidente di particolare rilievo, è dato dal fatto che è il presidente della Corte ad assegnare le cause ai giudici, cioè a nominare il relatore, colui che istruisce la causa, ed è il presidente della Corte a mettere a ruolo le cause, cioè a decidere quando la causa verrà discussa e decisa. Sono due poteri, come dire, importanti del presidente, che permettono al presidente, come dire, di fare l'andatura della Corte, ma la Corte rimane pur sempre un organo profondamente collegiale, un organo in cui le decisioni sono assunte con un grande lavoro collegiale. Il meccanismo di funzionamento è quello della Camera di Consiglio, in cui i giudici discutono tutti e 15 la questione di volta in volta presentata, proponendo i diversi argomenti a favore dell'una o dell'altra soluzione. Quindi, come dire, il ruolo del Presidente è un ruolo importante, ma non inficia la natura fondamentalmente collegiale del nostro organo di giustizia costituzionale. Adesso andiamo a vedere le funzioni della Corte Costituzionale. Sono funzioni, come potete immaginare, di particolare rilievo e che coprono un po' l'area dei modelli di giustizia costituzionale. Vi è anche, come vedremo, vi sono competenze diversificate. La prima competenza della Corte Costituzionale italiana è quella che si riallaccia al modello tipico della giustizia costituzionale come organo di controllo della superiorità della Costituzione. E quindi la Corte giudica delle controversie di legittimità costituzionali delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, cioè giudica se le leggi e gli atti aventi forza di legge statali e regionali abbiano o meno rispettato la Costituzione. Come giudica la Corte? Come si arriva in Corte Costituzionale per svolgere questo giudizio di legittimità costituzionale? I modelli sono due: il giudizio di legittimità costituzionale in via diretta e il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Nel primo modello, disciplinato in questo senso dalla legge costituzionale del 48, la prima tipologia di controllo di costituzionalità definita in via diretta è accessibile solamente allo Stato nei confronti delle leggi regionali, ovvero alle regioni nei confronti delle leggi dello Stato. È un giudizio in via principale o in via diretta, perché l'uno o l'altro soggetto possono impugnare direttamente la legge di fronte alla Corte Costituzionale. Nel secondo modello, invece, quello che viene definito in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale è configurata come un incidente, cioè come una fase all'interno di un giudizio civile, penale o amministrativo. Come è costruito il meccanismo? Se all'interno di un giudizio deve essere applicata per risolvere quel giudizio una legge, il giudice che sospetti della illegittimità costituzionale della legge può sollevare la questione di legittimità costituzionale con una ordinanza che deve indicare succintamente i fatti di causa, il rapporto fra la legge indubbiata, cioè la legge su cui sorge un dubbio, e i fatti di causa, e i profili di costituzionalità che si intende sollevare. Si dice così che nell'ordinanza devono essere indicati la rilevanza della questione all'interno del giudizio e deve essere valutata la non manifesta infondatezza della questione. Questo è l'accesso che viene definito in via incidentale, cioè come incidente all'interno di un giudizio civile, penale o amministrativo o contabile o tributario. Un altro gruppo di competenze della Corte Costituzionale è quello di giudicare sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli fra lo Stato e le regioni. Vale a dire, la Corte che cosa fa in questi casi? Verifica se i poteri dello Stato abbiano esercitato le loro competenze agendo all'interno del loro ambito, ovvero abbiano esorbitato dalle proprie competenze, o ancora abbiano esercitato le competenze in maniera così erronea da render difficile l'esercizio delle competenze di un altro potere. E questo riguarda i rapporti fra poteri dello Stato, ovvero giudica dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, cioè giudica se atti dello Stato abbiano invaso la competenza delle Regioni o viceversa. Queste aree del giudizio della Corte Costituzionale si sono particolarmente ampliate negli ultimi anni, proprio a testimonianza di una difficoltà di funzionamento del sistema istituzionale. La Corte poi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, in questo caso con una composizione integrata con 14 membri scelti fra i 45 giudici aggregati, da un elenco di 45 giudici aggregati nominati dal Parlamento, e infine la Corte giudica sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo. Si tratta di una competenza attribuita alla Costituzione non dall'articolo 135, ma dalla legge costituzionale del 1948, e in questo caso la Corte, come abbiamo visto nelle elezioni sul referendum, giudica se il referendum, lo strumento di democrazia diretta disciplinato dall'articolo 75 con il modello del referendum abrogativo, possa essere ritenuto ammissibile ai sensi del parametro costituito dall'articolo 75. Si tratta, come disse felicemente una volta un ex presidente della Corte Costituzionale, di un regalo avvelenato, perché la Corte Costituzionale nel giudizio di ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo viene inserita proprio nella parte più difficile, più complicata di una vicenda politica. Questo specie per tutti quegli anni, soprattutto negli anni 80, negli anni 90, in cui molte strategie politiche si basavano sull'utilizzazione del referendum. Nella prossima lezione vedremo invece le sentenze della Corte Costituzionale e gli effetti delle sentenze, ripercorrendo un attimo con in maggior dettaglio alcune delle funzioni che vi ho elencato più rapidamente nel corso di questa lezione. Per ogni ulteriore approfondimento potete far utilmente ricorso al sito www.uninettuno.it.